Buongiorno, vorrei oggi completare l'esame, diciamo, delle norme, della normativa sul reddito d'impresa e a tal proposito ci occuperemo della valutazione delle rimanenze nelle sue varie declinazioni e quindi principalmente abbiamo il tema della valutazione delle rimanenze di beni, poi quello delle rimanenze di opere e servizi e questo secondo punto a sua volta si divide, si biforca in due diverse categorie concettuali, cioè opere e servizi con durata complessiva inferiore a un anno e invece opere e servizi di carattere ultraannuale, cioè superiori nel loro insieme a 12 mesi, perché vedremo che in questo secondo caso cambiano i criteri di valutazione. E poi anche vorrei concludere con un cenno alla valutazione dei titoli obbligazionari o azionari, perché anche lì si tratta di regole che ricalcano per grandi linee quelle sulle rimanenze. Dunque, partiamo appunto dalla valutazione delle rimanenze di cui si occupa l'articolo 92 del testo del TUIR, del testo unico. Intanto precisiamo subito che si tratta di quei beni, di quegli stessi beni che danno luogo a ricavi. In particolare, l'articolo 92 menziona appunto i beni indicati all'articolo 85. Lettera A e B, quindi si tratta dei beni, ripeto, che danno luogo a ricavi, questo già lo sappiamo, ma non di tutti, in particolare la norma sulle rimanenze riguarda alla lettera A i beni oggetto dell'attività e alla lettera, quindi produzione o scambio cui si dirige l'attività di impresa, e poi la lettera B è, diciamo, i beni merci in senso assimilato, cioè le materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili utilizzati per la produzione, per essere, diciamo, acquistati per essere utilizzati nella produzione. Detto questo, qual è il tema che si pone? Il tema che si pone si ricollega a quella grande distinzione che abbiamo già visto tra beni merce, diciamo così, beni che danno luogo a ricavi e beni invece trattati come beni plusvalenti. La differenza sta proprio nel diverso approccio contabile, nelle diverse tecniche di contabilizzazione che si riflettono anche sugli imponibili fiscali. Perché per quanto riguarda i beni che danno luogo a ricavi, la valutazione avviene secondo il cosiddetto metodo di valorizzazione a costi, contabilizzazione e valorizzazione di costi a costi, ricavi e rimanenze. Per questi beni, cioè, l'acquisto del bene nel corso del periodo d'imposta può dar luogo a due fenomeni diversi. E cioè, in un primo caso, laddove vi è anche il conseguimento del ricavo nell'esercizio medesimo, non vi è ovviamente alcun bene che si trova presso l'impresa alla fine dell'esercizio. Il bene viene acquistato e rivenduto nell'arco del medesimo esercizio. Quindi avremo che il reddito è influenzato sia dal costo che dal ricavo, e quindi emergerà nello stesso anno, il margine lordo dell'operazione. Può però accadere che alla fine dell'esercizio il bene che è stato acquistato o prodotto non venga anche posto in vendita, quindi non ci sia la generazione del ricavo. In questo caso la tecnica contabile che poi si riflette sul reddito d'esercizio, anche sul reddito d'esercizio, vuole che il costo venga in qualche modo sospeso e rinviato all'esercizio successivo. Se vogliamo, questa è una particolare applicazione del principio di correlazione tra costi e ricavi, per cui prima viene individuato il ricavo e poi viene individuato diciamo, associato temporalmente anche il connesso costo. Che cosa succederebbe altrimenti? Altrimenti vi sarebbe una rappresentazione complessivamente equivalente, ma vista sui singoli esercizi, piuttosto distorta del fenomeno da contabilizzare. Cioè, se non ci fosse la tecnica di rinvio legata alla valutazione delle rimanenze di fine esercizio, noi avremmo che nell'anno dell'acquisto il bene viene portato, il costo relativo al bene viene portato in deduzione. Quindi supponiamo che non ci siano altri elementi positivi o negativi di reddito, noi avremmo una perdita, diciamo così, pari al costo di acquisto del bene. Nell'anno successivo in cui poniamo viene conseguito il ricavo, noi avremo una situazione opposta. Nessun tipo di costo, perché il costo è già stato contabilizzato e a concorso al reddito dell'anno precedente, e noi avremo soltanto il ricavo. Quindi un utile pari all'intero ricavo conseguito. È chiaro che nell'insieme, visto nell'arco dei 2 anni, emerge il margine, ma se io guardo al singolo esercizio, ho in un anno una perdita e nell'altra un utile pari al ricavo, quindi una rappresentazione poco attenta all'effettiva sostanza economica, possiamo dire così, dell'operazione complessiva, cioè non viene ad emergere il margine se non mettendo insieme i 2 esercizi. Però ora, se noi consideriamo che i bilanci hanno carattere annuale e anche la determinazione del reddito ha valenza su base annuale, avremo una rappresentazione piuttosto distorta del fenomeno complessivo. E questo spiega anche il perché della tecnica del rinvio attraverso le rimanenze. Che cos'è che succede con le rimanenze, con i beni in rimanenza? Che alla fine dell'esercizio, se appunto il bene non è stato venduto o il servizio non è stato prestato, il costo di quel bene o servizio si troverà inserito nelle rimanenze finali, che quindi risulteranno, a parità di altre condizioni, incrementate rispetto a quelle di inizio anno. Quindi avremo una variazione delle rimanenze finali. In questo caso, questo tipo di variazione è un componente positivo. E quindi va a neutralizzare il costo che era stato inserito tra i componenti negativi nel momento di acquisto del bene. Quindi vedete, come se fosse un costo che viene sospeso. E quindi in quell'esercizio l'operazione non ha No, no, non si manifesta in sostanza, cioè, o meglio, si manifesta ma viene poi controbilanciata. Si manifesta il costo, ma poi viene controbilanciata da una variazione positiva delle rimanenze che neutralizza il costo. Poniamo nell'anno 2, nell'anno successivo, il bene viene venduto e quindi avremo un ricavo. Avremo il ricavo, ma al tempo stesso non vi sarà più alla fine dell'esercizio il bene in rimanenza, e quindi il costo relativo a quel bene viene cancellato dalle rimanenze. E quindi si ha una variazione in diminuzione delle rimanenze finali, che costituisce un componente negativo. Quindi, in sostanza, l'operazione esplica, diciamo così, tutta la sua, si esplica la sua influenza nella determinazione del reddito nell'anno 2, dove abbiamo il ricavo e abbiamo anche il costo sotto forma di variazione negativa, diminutiva delle rimanenze. Quindi in questo modo, in sostanza, il costo viene associato e agganciato al ricavo e trasla nell'anno in cui si è avuto il ricavo. È chiaro che questo è un metodo completamente diverso da quello che si ha invece nei beni plusvalenti e minusvalenti, dove invece ho l'iscrizione di un'attività patrimoniale, semmai soggetta poi al processo di ammortamento. Ok, detto questo, l'articolo 92 si occupa di disciplinare il regime fiscale delle variazioni delle rimanenze. E ciò viene fatto in linea di massima rinviando in modo abbastanza diretto, diciamo così, e senza grandi variazioni, tranne quelle che adesso diciamo, a quello che è il comportamento da adottare in sede contabile. Qual è il principio contabile? Cosa dice il codice civile, ad esempio? Beh, dice che le rimanenze vanno iscritte al minore, come si usa sempre dire, uso anch'io questa forma, il minore tra il costo e il mercato, cioè vi è l'iscrizione al costo di acquisto o produzione, ma se a fine dell'esercizio il valore di realizzo desumibile dai valori di mercato, dal valore di mercato è inferiore, allora i beni in rimanenza vanno valutati a questo minor valore, quindi minore tra il costo e il mercato. Il costo, la valorizzazione delle rimanenze avviene al costo di acquisto o produzione, salvo che il valore di mercato di fine esercizio di quei beni non si sia ridotto, nel qual caso, sempre in applicazione del principio di prudenza, io iscriverò al presumibile valore di realizzo, e cioè a questo minor valore di mercato. Dopodiché, per quanto riguarda il concetto di costo, occorre distinguere tra due situazioni. La prima situazione è quella di una valutazione effettuata a costi specifici. L'altra invece riguarda tutti quei casi in cui non ha senso una valutazione a costi specifici, e quindi parliamo soprattutto elettivamente di beni fungibili, in quantità più o meno grandi. Allora, il tema del costo specifico riguarda soprattutto quei beni che hanno un elevato valore unitario e per cui ha senso stabilire, attraverso, diciamo così, una contabilizzazione di tipo analitico, e quindi di costi di commessa, ad esempio, qual è il costo e la valutazione di quel singolo bene. Non so, siamo ad esempio a una società che, non so, alla Fincantieri, che costruisce delle navi. È chiaro che ogni nave fa storia a sé, non è che non sono beni fungibili per cui trovare dei criteri di valutazione, ad esempio di carattere medio, facendo riferimento a una media dei prezzi di acquisto o di costruzione. Ogni singola nave, che peraltro poi una nave, diciamo, tendenzialmente rientrerebbe nel concetto di valutazione di opere ultrannuali, ma lasciamo pure perdere, diciamo, una nave, o potremmo immaginare altri beni di grande valore unitario, ad esempio grandi macchinari, grandi impianti costruiti su specifiche esigenze, quindi non, diciamo, beni unici di valore unitario elevato, meritano una valutazione a costo specifico, in cui viene imputato al costo di acquisto o di produzione del bene tutti i costi inerenti a quello specifico bene, senza confonderlo con altri. Dall'altra parte, invece, abbiamo i costi relativi a beni fungibili, dove lì ovviamente occorrono dei metodi di valutazione. A questo riguardo, il Codice Civile indica diversi metodi, ad esempio il metodo della media ponderata, cioè assumendo come valore dei beni quello che deriva dalla media dei prezzi di acquisto, ponderato per ponderati per le relative quantità, ovviamente, oppure i metodi che servono soprattutto a valutare i beni che residuano in rimanenza quando alcuni di essi vengono venduti. E quindi qua abbiamo per esempio il cosiddetto FIFO, First In, First Out, in cui cioè si considera venduti per primi i beni entrati per primi, oppure il metodo LIFO, Last In, First Out, in cui ad essere considerati ceduti per primi sono i beni entrati per ultimi. È chiaro che questi due metodi, a seconda che ci troviamo in un periodo di prezzi costanti, crescenti o decrescenti, hanno delle conseguenze. Ad esempio, tipicamente il metodo LIFO ha l'effetto di il metodo LIFO in un mondo di prezzi crescenti, che era il mondo che esisteva fino, se vogliamo, poco tempo fa, mentre diciamo negli ultimi tempi l'assenza di inflazione rende questo discorso, può farlo sembrare un po' anacronistico, ma in realtà boh, non lo sappiamo cosa succederà dell'inflazione da qui ai prossimi anni, è probabile che riparta. In ogni caso, questo ci interessa fino a un certo punto. L'interesse teorico è dire che se i prezzi crescono e io valuto usciti venduti come i prezzi come i beni di più recente acquisto, avrò che il magazzino, cioè le rimanenze esistenti, si troveranno valutate a prezzi storici più bassi di quelli attuali. Quindi c'è una sottovalutazione del valore del magazzino con il metodo LIFO. Infatti si parla di riserve LIFO in senso tecnico per indicare che presso l'impresa ci sono delle riserve inespresse dovute al fatto che i beni acquistati sono valutati ai prezzi di acquisto più vecchi. Per converso, però, io contrappongo a dei ricavi di vendita misurati a valori ovviamente correnti dei costi anch'essi tendenzialmente ancorati a valori correnti perché valorizzo le uscite dal magazzino e quindi i costi ai prezzi più recenti. Quindi ogni metodo, diciamo, ha due medaglie, ha due facce della stessa medaglia, in cui ho magari una più coerente e più attendibile misurazione del piano reddituale, e dall'altra parte però mi trovo ad una sottovalutazione, nel caso dell'IFO, con prezzi crescenti dei beni in magazzino. Ma lo stesso discorso, a seconda delle circostanze e con effetti magari opposti, può essere fatto in relazione agli altri metodi. Ora, detto tutto questo, e ricordato anche che in base agli IAS viene ammesso soltanto il metodo della media ponderata e quello del first in, first out, quindi il LIFO non è ammesso in base agli IAS. Ma detto tutto questo sul piano contabile, sul piano fiscale, il legislatore dà le seguenti indicazioni, e cioè dice che vabbè, le variazioni ovviamente delle rimanenze finali dei beni rispetto a quello iniziale concorrono a formare il reddito dell'anno, e che a tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, e lì entriamo nel mondo delle opere ultrannuali, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore, e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. Quindi che cosa dice l'articolo 92? Che diciamo fissa il seguente principio. Dice, prima di tutto, Se tu fai la valutazione a costi specifici, questa va bene anche ai fini fiscali. Quindi c'è la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici. Cioè, se io, ad esempio, devo valutare una nave perché costruisco navi, avrò il mio bravo costo specifico di quella nave e nulla c'è da aggiungere. Se invece non è così, non uso il costo specifico perché, ad esempio, sono un rivenditore di bulloni o di bottiglie di vino e quindi ho dei beni fungibili. La norma fiscale mi dà un tetto sotto il quale non posso scendere. Cioè, la norma fiscale non mi dice che io devo valutare i beni secondo un determinato criterio. Cioè, non dice, guarda, devi valutarli in base al FIFO o in base all'IFO o in base alla media ponderata o in base ad altro ancora. Su questo non c'è interferenza, ovvero il metodo contabile che io utilizzo è assunto, cioè è buono anche ai fini fiscali. Quello che la norma dice è che, quale che sia il metodo che io adotto, non posso scendere al di sotto di una determinata soglia di valutazione. Questo lo si evince da che cosa? Beh, lo si evince da come è scritto l'articolo 92 nella parte che ho letto, dove si dice appunto sono assunte le rimanenze per un valore non inferiore a quello che risulta, eccetera, eccetera. Dietro l'eccetera eccetera c'è, come vedremo subito, una valutazione che è un misto della media ponderata e dell'IFO. Però poi ancora questa impressione, cioè che il legislatore fiscale lascia libere le imprese di usare i metodi che preferiscono, si trova ancora rafforzata nel comma 4, dove si dice che per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali col metodo della media ponderata o del FIFO, primo entrato, primo uscito, o con varianti di cui è il comma 3, il comma 3 indica il metodo LIFO, come adesso tra un attimo vediamo, beh, in tutti questi casi le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato. Quindi questo significa che ho la libertà di scegliere il metodo più idoneo tra quelli ovviamente ammessi e contemplati dalle tecniche contabili di valutazione delle rimanenze, devo solo stare attento a rispettare un determinato valore minimo. Adesso vediamo subito come si determina questo valore minimo. Quindi vediamo appunto come si determina questo valore minimo e poi tracciamo un po' la sintesi del tutto. Dunque, la prima operazione da compiere è il raggruppamento dei beni in categorie omogenee per natura e per valore e poi attribuendo a ciascun gruppo un valore che non è inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. Quindi la prima operazione da compiere per verificare il rispetto di questa soglia minima di valutazione è la suddivisione dei beni e delle imprese in categorie omogenee. L'omogeneità deve essere per natura e per valore. Quindi devono esservi, cioè ad esempio, faccio un esempio abbastanza banale, ma se io produco e vendo bottiglie di vino e anche bottiglie di grappa, la natura è duplice, quindi avrò, non so, il vino da un lato e la grappa dall'altro, quindi sono la natura dei due tipi di beni è diversa. Ma poi ancora andranno raggruppati insieme quei beni che hanno anche non solo analoga natura, stessa natura, ma anche valore paragonabile. Quindi se io vendo delle bottiglie di vino da 5 euro e delle bottiglie di vino da 50 euro, qui avrò una omogeneità per natura ma non per valore, quindi dovrò fare due distinte categorie omogenee. Fatto questa operazione, a ciascun gruppo devo attribuire un valore. Il comma 2 dice: nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore che risulta dividendo il costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'anno per la loro quantità. Quindi, in sostanza, man mano che, cioè nel primo anno, ho una valutazione a costo medio ponderato. Negli anni successivi, dice il comma 3, se la quantità è aumentata rispetto all'anno precedente, allora le maggiori quantità valutate sempre a norma del comma 2 costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Quindi, analizziamo questa prima ipotesi. Se la quantità è aumentata, inizia a crearsi uno strato successivo, si creano degli strati, perché avrò l'anno 1 che avrò determinato sulla base del costo medio ponderato degli acquisti effettuati nell'anno 1. Nell'anno 2 arrivano altri beni, sono acquistati altri beni in aggiunta. Questi non vanno a mescolarsi con i prezzi e con i costi dell'anno precedente, ma va valutato a una voce distinta per anno di formazione, applicando sempre lo stesso criterio di valutazione, quindi anche qui il costo medio ponderato riferito agli acquisti dell'anno 2, ripeto, non mescolandoli con quelli dell'anno 1, ma tenendoli distinti. Se invece negli anni successivi la quantità diminuisce, allora la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente. Gli scarichi di magazzino, quindi le diminuzioni del magazzino, si imputano agli esercizi più recenti e questa è la tecnica dell'IFO e in particolare il LIFO a scatti annuale perché vado prima a pescare dallo strato più recente quando l'ho esaurito, cioè quindi se la diminuzione non è se l'ultimo strato in ordine cronologico non è capiente rispetto agli scarichi di magazzino andrò a pescare dagli strati LIFO degli anni precedenti. Infine, comma 4, per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali col metodo della media ponderata o del primo entrato primo uscito, quindi il FIFO, o con varianti di cui al comma 3, quindi varianti dell'IFO, ad esempio il LIFO continuo, allora le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato. Tutto questo che cosa ci porta a dire? Ci porta a ribadire quello che dicevo prima, cioè che la legge fiscale lascia libere le imprese di adottare uno dei metodi convenzionali, quelli tipici previsti anche dal codice civile per la valutazione delle rimanenze. Se l'impresa però si discosta da uno di questi metodi, allora deve stare attenta perché dovrà rispettare il valore minimo, il quale viene determinato applicando in sostanza il criterio dell'IFO a scatti annuale, il quale, torno a dire, implica la formazione, la previa suddivisione dei beni in categorie omogenee, l'attribuzione a ciascuna categoria di un valore, che sarà il costo medio ponderato dell'anno, nel primo anno. Negli anni successivi, se c'è un aumento, ci saranno strati distinti con i costi medi ponderati degli specifici anni successivi, quindi ogni anno al suo, mentre se le quantità di beni diminuisce, se la quantità diminuisce, avrò lo scarico da valorizzare sulla base dell'IFO, cioè considero le diminuzioni dei beni in rimanenza avvenute pescando dagli incrementi formati nei periodi più recenti. Oltre a tutto questo, ho poi una norma che riguarda la cosiddetta svalutazione a valore normale o a valore corrente. Prevede che cosa? Che vi leggo il comma 5. Se in un anno il valore unitario medio dei beni determinato a norma dei commi 2, 3 e 4. Quindi in sostanza io ho il valore unitario medio dei beni che posso aver determinato o sulla base dell'applicazione della metodologia LIFO a scatti annuale oppure sulla base di uno degli altri metodi convenzionali previsti dal codice civile, quindi per esempio il FIFO o il costo medio o la media ponderata. Ecco, dicevo, se in un esercizio il valore unitario medio dei beni così determinato è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'anno dell'esercizio, allora il valore minimo di cui è il comma 1 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Questo significa aprire ad una svalutazione sulla base dei più bassi valori di mercato. Quindi se il valore unitario medio è più alto dei valori di mercato, io posso prendere tutta la quantità dei beni, naturalmente relativa a quella certa categoria omogenea, e applicare ad essa come valore minimo il valore normale. Cioè, quindi l'impresa è legittimata di fatto a una svalutazione. Vi faccio notare che se l'impresa ha adottato dei criteri di valutazione che comportano una stratificazione delle rimanenze, quindi la distinzione delle rimanenze in diversi strati annuali, ciascuno col proprio costo medio, la svalutazione a valore normale ha l'effetto di cancellare questa stratificazione e di far sì che l'intera quantità dei beni di quella categoria omogenea risulterà in un unico nuovo strato, diciamo così, che ha perso tutte le connotazioni annuali che aveva, tutto valorizzato allo stesso valore, e cioè al valore normale, al valore di mercato della fine dell'esercizio. Infine, sempre il comma 5 dice che il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità al presente comma vale anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino iscritti in stato patrimoniale per un valore superiore. Questo significa che la svalutazione a valore normale resta ferma anche negli anni successivi, sempre che l'impresa non le abbia rivalutate. Cioè se nell'anno 2 o nell'anno 3 i beni che erano stati svalutati nell'anno 1 si trovano ancora iscritti ai valori post svalutazione, questi valori restano tali, cioè non occorre rivalutare, non c'è obbligo di rivalutare, e quindi ancorché il valore di mercato dovesse essere risalito, l'impresa è legittimata a mantenere le rimanenze ai vecchi valori, cioè ai valori post svalutazione, sempre che però non sia l'impresa stessa che li iscrive a valori più alti. Quindi in questo caso non vale più quel discorso sulla irrilevanza delle plusvalenze iscritte che vale invece per i beni plusvalenti. In questo caso vi è un meccanico adeguamento del valore fiscalmente riconosciuto al valore che risulta dal bilancio. E poi infine, ma questa è una regola abbastanza ovvia, le rimanenze, comma 7, le rimanenze finali di un anno, nell'ammontare indicato dal contribuente, costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. Questo è un ovvio principio di continuità contabile, per cui le rimanenze finali del primo anno diventano le rimanenze iniziali del secondo anno. Perché il legislatore, un'ultima parola su questo, perché il legislatore si preoccupa di indicare un valore minimo? Ancora una volta qui tornano in gioco quelle specifiche esigenze del diritto tributario che presidiano dal rischio di una sottovalutazione, in questo caso, dei beni di magazzino, e quindi da una sottovalutazione delle rettifiche di costo da effettuare. Quindi non fare una rettifica di costo, diciamo così, significa comprimere il reddito imponibile dell'esercizio, cioè se io non valuto le rimanenze adeguatamente, cioè tengo un valore molto basso, è chiaro che sto anche comprimendo il reddito dell'esercizio perché i costi rileveranno interamente in quell'anno lì. Poniamo il caso limite in cui valuto le rimanenze a zero, cioè non le valuto proprio. Avrei che il costo che era stato contabilizzato in sede di acquisto influenza il reddito di quell'anno, cioè non viene sospeso e quindi è chiaro che questo si presta ad una pianificazione di tempo temporale sugli imponibili svantaggiosa per gli interessi erariali. Detto tutto questo sulle rimanenze, resta da esaminare sempre nell'ambito dell'articolo 92, il comma 6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'anno sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere e i servizi di durata ultrannuale. In questo caso noi abbiamo non tanto un bene acquistato o prodotto, quindi mettiamo un prodotto finito che è stato comprato sul mercato o prodotto all'impresa, ma mi trovo con dei prodotti in corso di lavorazione o dei servizi in corso di esecuzione, cioè quindi c'è un processo di formazione del valore del bene o del servizio, e qui mi viene detto che la valutazione deve essere fatta in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Quindi in pratica, in questo caso, semplicemente devo aggregare tutte le spese sostenute relative a prodotti o servizi in corso di lavorazione. Passiamo ora all'articolo 93 su opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, dove l'articolo 93 dice: le variazioni delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio. Qui la differenza rispetto alla fattispecie che abbiamo esaminato fin qui sta nel fatto che si tratta di opere, forniture o servizi pattuiti come oggetto unitario, quindi si suppone che ci sia dall'altra parte un committente, quindi non sono beni prodotti per il magazzino in attesa di un compratore, ma si tratta di beni che hanno già un acquirente ed è proprio quell'acquirente col quale io ho stipulato un contratto, ho pattuito l'opera. Non so, ad esempio, qualcuno che mi commissiona la costruzione di una centrale elettrica, poniamo. In questo caso, inoltre, si sta parlando, oltre che di questa fattispecie con un committente, con un oggetto unitario, di tempi di esecuzione ultraannuale. Ultraannuale in questo caso implica necessariamente che l'opera si pone a cavallo d'anno, ma non solo, deve durare più di 12 mesi. Quindi il tempo complessivo deve essere superiore a 12 mesi. Quindi potrebbe essere a cavallo d'anno, ma con durata superiore a 12 mesi, oppure per durare per più di due esercizi. Qual è la peculiarità di queste rimanenze? Che in questo caso il valore va determinato, come si capisce dall'articolo 93, sulla base dei corrispettivi pattuiti. Lasciamo pure stare il tema delle maggiorazioni di prezzo, che sono un dettaglio, insomma, che questa fase della preparazione per l'esame non serve, ma la valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti implica un cambiamento di prospettiva, cioè nell'ambito delle rimanenze di beni di cui all'articolo 92, quello che io vado a sospendere è il costo. Poi devo trovare una nozione di costo. Un costo medio sarà un costo che tiene conto delle tecniche LIFO, FIFO o di altre tecniche, ma quello che io sempre vado a valutare è un costo dei beni. In questo caso, invece, la rimanenza non è più valutata in base ai costi, ma in base ai corrispettivi pattuiti. Perché? Perché qui quello che deve essere fatto è di attribuire, pur sempre sotto forma di rimanenze, a ciascun esercizio in cui il valore complessivo dell'opera si forma, anche una quota del margine dell'opera stessa. Questo Perché qui io ho già, torno a dire, un contratto con un committente che quindi individua anche quale sarà il mio ricavo derivante dall'opera. Io quindi avrò una stima dei costi che deriverà da evidentemente dei preventivi e delle valutazioni interne all'azienda, quale potrà essere il costo dell'opera e ci sarà un ricavo presunto, ma più che presunto, diciamo già prestabilito, a meno che poi non succeda qualcosa che implichi una variazione del contratto, una violazione del contratto o quant'altro, ma a parte patologie o variazioni, io so già che incasserò, andrò a incassare un certo ricavo e quindi non ho un vero e proprio rischio di impresa in questo caso, che non, torno a dire, non produco per il mercato, cioè non ho poi la preoccupazione di trovarmi i compratori. Il compratore ce l'ho già ed è il mio committente che mi ha commissionato l'opera e mi ha anche già detto che mi pagherà una certa somma, io so quale sarà il mio ricavo. E ecco perché io ho la nozione di corrispettivi pattuiti. Quindi qui la rimanenza non è una rimanenza di puri costi, ma è una rimanenza che oltre ai costi incorpora anche una quota del margine e quindi è per questo che viene fatta a corrispettivi. Quali saranno però le modalità per imputare una quota del corrispettivo? Evidentemente dovrò usare quelle tecniche contabili e di rendicontazione che si usano tipicamente nei cantieri, e cioè stabilire ad esempio, sulla base di criteri che potranno variare, ad esempio il numero delle ore lavorate rispetto al complessivo, o l'ammontare di costi sostenuti rispetto a quelli preventivati, o ancora a delle percentuali di completamento dell'opera, dovrò stabilire quanta parte dell'opera è stata svolta, diciamo, supponiamo che io consideri una percentuale di costi sul totale preventivato. Se io dopo il primo anno ho sostenuto il 30% dei costi complessivi preventivati, dovrò imputare a quell'anno anche il 30% dei corrispettivi, quale valore della rimanenza. Inoltre, mi dice ancora la norma, per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento lavori, la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. Qui c'è ancora un passo in più perché se io ho stati di avanzamento, quindi lo stato di avanzamento lavori è un documento che viene formato dall'impresa appaltatrice e formato in contraddittorio col committente, in cui in sostanza si dice: caro committente, dovevo costruire 10 villini, i 10 villini facevano parte di un compendio, un contratto unitario, ho costruito i primi due villini, eccoli qui, puoi vederli, puoi vedere che sono stati fatti, c'è una sorta di contraddittorio tra le parti e c'è una liquidazione, che non vuol dire pagamento, ma vuol dire, come dire, accertamento del corrispettivo connesso al completamento dei primi due villini. Qui quindi c'è ancora una maggiore certezza perché rispetto al corrispettivo contrattuale ho addirittura un corrispettivo della porzione di opera liquidato dal committente. Se poi vado ancora oltre, cioè se il corrispettivo è liquidato a titolo definitivo dal committente, mi dice il comma 4, quindi il committente non solo prende atto che i due villini sono stati costruiti, ma prende atto che non hanno vizi, prende atto che li accetta, quindi c'è proprio un'accettazione della quota di opera, in quel caso allora, la valutazione delle rimanenze non c'è nemmeno più, perché è come se quell'opera fosse stata venduta e quindi entra direttamente nei ricavi. Quindi i corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono direttamente tra i ricavi, mentre la valutazione delle rimanenze rimane limitata alla parte non ancora liquidata. Bene, un ultimo cenno a questo punto alla valutazione dei titoli e con questo poi avremo finito la parte sul reddito di impresa. L'articolo 94 si occupa della valutazione dei titoli azionari o obbligazionari che esistono al termine di un esercizio e rinvia in linea di principio alle stesse norme dell'articolo 92, cioè i titoli vengono valutati così come fossero dei beni da iscrivere a rimanenza. Però ci sono alcune particolarità. Ad esempio, il raggruppamento in categorie omogenee, nel raggruppamento in categorie non si tiene conto del valore. Poi si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche, ad esempio le azioni emesse dalla Pinco Pallino SPA, potrebbero essere azioni ordinarie o azioni privilegiate o azioni con limitazione al diritto di voto, e qui avremo quindi tre diverse categorie di azioni, perché ho lo stesso committente ma diverse caratteristiche. Poi ancora ho delle regole peculiari per quanto riguarda il valore minimo necessario ai fini della svalutazione a valore di mercato, ma soprattutto la svalutazione a valore di mercato si applica solo per la valutazione dei titoli obbligazionari, perché viene richiamato l'articolo 85,1 lettera E, e nella lettera E io trovo, lo ripesco, trovo i corrispettivi della cessione di obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. In pratica, questo mi porta a dire che cosa? Che tutto il mondo dei titoli azionari e partecipativi non soggiace alle regole sulla svalutazione a valore normale. In sostanza, non posso svalutare né iscrivere minusvalenze con rilevanza fiscale per i titoli azionari e partecipativi in genere. Questa è una novità della riforma del 2003. Prima del 2003 io potevo, a certe condizioni, svalutare le partecipazioni. Oggi non lo posso più fare. Poi, infine, vi sono delle regole che attengono al caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale, e in questo caso non ho un aumento del valore della partecipazione, ma ho soltanto una suddivisione del costo precedente per un maggior numero di titoli. Quindi ho sostanza soltanto una ripartizione dello stesso valore fiscale su un maggior numero di azioni. E poi il comma 6, che mi dice che l'ammontare dei versamenti a fondo perduto in conto capitale fatti dai soci o la rinuncia dei crediti nei confronti della società degli stessi soci, non, diciamo, si aggiunge al costo fiscale delle partecipazioni, perché si richiama l'articolo 85 lettera C ovviamente, in proporzione alla quantità delle singole voci della stessa categoria. Questa regola è semplicemente un corollario della natura di conferimento atipico di questi versamenti. Non si tratta in sostanza di versamenti che incrementano il costo. Noi li avevamo visti dal lato della società, cioè per la società che li riceve non costituiscono somme aventi natura reddituale, in quanto si tratta di apporti dei soci, di immissioni di nuovo capitale. Per i soci, evidentemente, invece, il costo, l'ammontare dei versamenti si va ad aggiungere al costo fiscale della partecipazione. Bene, seppure in estrema sintesi, abbiamo anche detto della valutazione dei titoli, quindi ci fermiamo qui, avendo così completato la normativa sul reddito d'impresa.